fermare alcune cose, cerco di facile. Bene, allora credo che possiamo cominciare, non mi chiedo di tanto, il tema che avete scelto è la sociologia, avete chiesto questo, e mi è arrivata anche una domanda. Su richiesta di molti di noi alla mattina ti arriva alcuni, Don Carlo, alcuni problemi cristologici. Dice, è diffuso infatti tra noi un senso di disagio di fronte alle formule cristologiche tradizionali con cui i cristiani dei primi secoli hanno espresso la loro fede. Ci sembra di non cogliere appieno il significato, di non riuscire a collegarli immediatamente all'esperienza di fede. E ammesso che lo facciamo, cosa la caratterizza, come potremmo esprimerla in termini comprensibili agli uomini e alle donne, soprattutto giovani del nostro tempo. Va bene, adesso quindi, dato l'argomento, è importante un inizio puntuale dei lavori al mattino, adesso mi pare che non siamo proprio puntuali, ma insomma, vabbè. Ho ricevuto anche una lettera da Massimo, che è presente anche là, Massimo, sì. Allora dice, sto cercando di prepararmi all'incontro di sabato sulle questioni cristologiche e vorrei anticiparti una mia difficoltà. Dopo averti ascoltato per quasi 60 anni, adesso no, non esagerare, però dopo allora, per quasi 60 anni, l'accumulazione dei tuoi discorsi relativamente alle questioni cristologiche mi si condensa in due fuochi. Primo, da una parte il Concilio di Calcedonia sull'unione delle due nature in Cristo, unite senza confusione, senza mutazione, senza divisione, senza trasformazione. Dall'altro l'impianto evolutivo della cultura attuale. Ma il risultato mi lascia almeno un dubbio. E possiamo partire proprio da questo dubbio nella riflessione che vi propongo. Immagino che ci siano ragioni che non conosco per spingere un'idea che a me sembrerebbe semplice. Perché non pensare a Gesù come un mero uomo che poi per le scelte d'amore che ha via via fatto e per la morte in croce ha realizzato in sé tutte le potenzialità affidategli da Dio, in modo da divenire alla fine, non al principio della sua vita, il primo uomo risorto e aprire le porte alla risurrezione di tutti gli altri uomini? Dove alberga la necessità di considerarlo fin dal principio il Logos? Ripeto, è probabile che ci siano ragioni che mi sfuggono e sarei in attesa di ascoltarle. Un saluto è a sabato, e oggi è il sabato, è venuto. Allora, la ragione di questa riflessione è proprio indicata sia nella lettera che, di convocazione che nel messaggio email di Massimo. E possiamo condensarlo così, la ragione di questi, condensarlo in questo modo. Riformulare la fede partendo, riformulare la dottrina di fede partendo dall'esperienza di fede che compiamo, convinti della storicità, ne abbiamo parlato l'altra volta e adesso richiamo brevemente il contenuto, ma convinti quindi della storicità del cristianesimo e della necessità per ogni generazione di vivere la fede cristiana, cioè di esprimere la fede cristiana. E ricordo allora questa urgenza, le ragioni di questa urgenza, perché coinvolge tutti.
Carlo, puoi ridirlo, scusa, puoi ridire questa frase?
Sì, cioè sì, la ragione per cui noi ci incontriamo è quella di collaborare con tutti gli altri, non è che noi siamo l'unico luogo di questo, ma collaborare con tutti gli altri fedeli che vivono la fede in Cristo, collaborare a riformulare la dottrina della fede partendo dalla nostra esperienza di fede. Questa urgenza è oggi diffusa nella Chiesa dopo il Concilio Vaticano II, che ha assunto, l'abbiamo visto l'altra volta, ha assunto ha diffuso dopo la consapevolezza della storicità del cristianesimo, come di tutte le esperienze cristiane, di tutte le esperienze religiose e di tutte le culture, cioè che la formulazione, la pratica, la ritualità, quindi le simbologie della fede, cioè i mezzi attraverso i quali noi esprimiamo la fede, abitualmente si riducono a questi tre ambiti: i simboli iconici, i simboli rituali e i simboli verbali, no? Cioè le immagini, i riti e le formule. Sotto tutto questo ci sta un'esperienza di fede. Ora, questa simbologia ha una componente variabile. Questa è la storicità, cioè l'assumere il carattere storico dell'esperienza cristiana. Questo vuol dire che l'espressione, quindi la simbologia utilizzata, che poi è la struttura religiosa, quella che chiamiamo religione, la simbologia utilizzata ha una componente variabile, diversa dalle immagini, diversa dai riti, diversa dalle formule, ma tutte hanno una componente variabile che dipende dalla sensibilità culturale del tempo. Questo è un dato nuovo relativamente, cioè nella tradizione cristiana già nel 1700 è cominciata la consapevolezza di questo dato, poi successivamente è stato sviluppi, cioè, tutti i movimenti anche nell'ambito cattolico, ricordiamo il modernismo alla fine, all'inizio, fine del 1800, inizio del 1900, che però fu stroncato in un modo anche abbastanza duro da Pio X, e poi ha ripreso sotto certe altre forme con la teologia nouvelle, come venne chiamata negli anni 50 del secolo scorso, e poi con il Vaticano II, di cui quest'anno ricordiamo il 50° dell'inizio, quindi le diverse celebrazioni che si stanno facendo mettono in luce questo dato dell'assunzione della storia. Bene, col Vaticano II è entrato come criterio, come principio, non dico assodato, ma assumibile, utilizzabile. E il lavoro in questi 50 anni si è sviluppato proprio in questa direzione, che non vuol dire che tutti assecondano e tutti accettano. Come sapete, la difficoltà principale che in questi giorni è emersa proprio nel dialogo con le Fevriani riguarda proprio questo punto. Allora vediamo che cos'è che è cambiato in quest'ordine, proprio per capire bene, e poi veniamo alla cristologia. Cos'è che è cambiato assumendo la storicità? Cioè che c'è una variabile nelle simbologie che esprimono l'esperienza di fede. E che prima, quindi prima di questo movimento di cui vi ho parlato, e quindi prima anche per noi del Vaticano II e degli sviluppi successivi, si riteneva che anche le simbologie dell'esperienza di fede cristiana restavano immutabili, fisse. Come si diceva, i principi, il Vangelo è quello, lettera degli Ebrei dice, capitolo 13, Cristo è lo stesso, ieri, oggi e domani è lo stesso, quindi allora dicevano tutto quello che riguarda Cristo è lo stesso. Per cui, per esempio, gli Eterni non accettano i cambiamenti conseguenti, non hanno accettato la riforma liturgica, che riguarda la simbologia rituale, appunto, non hanno accettato, perché è un cambiamento. Però non dovete stare in piedi, ci sono delle sedie, no? Là? Sì. Allora, prendete le sedie, sì, perché stare in piedi. Dove sono? Ecco, dove Sergio, grazie, subito. Sì, sì, adesso arrivano subito, sì. Almeno quattro servono, sì. C'è una sedia lì, libera, lì, o no? Sì, c'è lì, la sedia, c'è lì. È occupato quello lì, no? Ecco, scusate, dunque allora, dicevo, gli ecclesiani non hanno accettato il cambiamento dei riti, ma non hanno accettato anche i cambiamenti dottrinali, quindi le formule nuove che traducevano l'esperienza di fede in rapporto al dialogo interreligioso, in rapporto all'ecumenismo, in rapporto alle libertà di coscienza. Quindi vedete quanti elementi, quanti cambiamenti non sono stati accettati, partendo da quel principio che anche le simbologie dell'esperienza di fede cristiana erano immutabili, fisse, una volta fissate restavano per sempre. Questo è un atteggiamento infondato, cioè realmente che non tiene conto della storicità, cioè della componente variabile del linguaggio, del rito, dell'iconografia, dell'immagine. C'era una certa variabilità, almeno qui in Occidente, per le immagini. Per i riti c'era la tendenza, ma dopo il Concilio di Trento si era fissato il rito anche liturgico e si considerava definitivo. Per le formule dogmatiche, quindi per le simbologie verbali, linguistiche, c'era una resistenza ancora maggiore. Oggi questa resistenza sta pian piano venendo meno, sfaldandosi, perché è accettata la componente variabile della cultura e quindi la necessità di riformulare continuamente l'esperienza di fede, proprio per tradurla con un linguaggio armonico con le esperienze quotidiane, cioè il che non vuol dire accogliere gli ideali che uno consegue. Gli ideali del Vangelo sono ideali del Vangelo e restano all'orizzonte come orientamento di cammino, ma è la modalità di esprimere ciò che si vive che cambia, cioè proprio le formulazioni dell'esperienza che si compie. Cosa ne consegue? Che allora la tradizione, questo l'abbiamo ancora visto anche l'altra volta, la tradizione non consiste nel trasmettere delle idee, no? E in questo anche l'altra volta abbiamo visto della rivelazione, non consiste nel trasmettere delle idee, ma nel comunicare delle esperienze, indurre delle esperienze di fede attraverso anche le proprie formulazioni, ma per indurre l'esperienza di fede che deve essere costantemente riformulata, quindi deve essere continuamente ridetta secondo appunto le categorie culturali dei luoghi e delle persone. Prima questo non si riteneva possibile, per cui conseguenza qual era? Che i missionari che andavano nelle diverse luoghi e parlavano, e annunciavano il Vangelo nei diversi ambiti culturali, traducevano nel linguaggio locale la loro formulazione. Non trasmettevano dottrine riformulate secondo nel linguaggio nuovo, ma traducendo quello vecchio, non inducendo un'esperienza per ridirla con il linguaggio del dell'uomo. Quindi c'era quella che viene chiamata la colonizzazione culturale. Per cui, per esempio, il catechismo che nel 1700 utilizzavano il Vietnam era la traduzione dal francese del catechismo che utilizzavano in Francia. Quindi vedete la connessione. Questa. Noi inducevano un'esperienza che dicevano in vietnamita, no, insegnavano una dottrina per indurre l'esperienza, ma le dicevano secondo la traduzione francese, secondo la modalità con cui in Francia dicevano l'esperienza di prima. Oggi qual è invece il metodo che occorre seguire per tener conto di questo componente variabile? Questo riguarda la geografia, poi dopo vedremo la storia, ma è uguale il problema. Dunque, allora il metodo è diverso. Vivere l'esperienza di fede in un determinato luogo esprimendola secondo quel linguaggio, secondo quella cultura. Per cui non si tratta di tradurre delle formule, ma di esprimere un'esperienza con il linguaggio del luogo. È l'esperienza che deve essere la stessa, in riferimento a Dio, come vedremo, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, ma esprimendola secondo i diversi ambiti culturali. Appunto, quello che viene chiamato oggi dagli anni 70, è già indicativo questo, soprattutto dal 74 in avanti, ma si viene chiamata inculturazione, che è una formula che esprime, impostata sulla stessa parola di incarnazione. Come la parola diventa carne, cioè diventa realtà umana, così la parola diventa cultura. Ma la parola non è quella francese, italiana, è la parola eterna, tradotta appunto nella modalità umana, ma tradotta non dalle formulazioni già realizzate, ma dall'esperienza compiuta secondo quel modello culturale. La differenza è notevole. Poi dopo, se ci sono difficoltà, ci concludiamo. Adesso ho insistito su questo punto perché vi rendiate conto del significato anche dei nostri incontri. Perché noi siamo chiamati a riformulare l'esperienza di fede. È un compito nuovo della comunità ecclesiale, proprio in questa prospettiva. Allora, ho portato l'esempio geografico della inculturazione in diversi luoghi, ma questo vale anche per la storia. Cioè, è ogni generazione, diciamo ogni secolo, oggi è realmente più frequente, deve essere, ogni generazione deve riformulare la propria esperienza di fede in modo da essere in grado di comunicarla alle generazioni nuove, appunto, secondo la sensibilità e i modelli culturali nuovi che sorgono continuamente. Prima questa urgenza non si avvertiva, non solo perché aveva la convinzione che ciò che era stato fissato definitivamente, cioè ciò che era stato fissato come dogma, restava per sempre così nella formulazione, ma anche perché non faceva un'esperienza di cambiamenti frequenti, perché i processi culturali erano molto lenti e la vita d'altra parte delle persone, la vita media delle persone era abbastanza ridotta rispetto ad oggi, per cui non si viveva nella carne questa esperienza della incapacità di trasmettere, della insufficienza della comunicazione, no? È chiaro, no, il discorso? Bene, allora, chiarito questo, che serviva solo per riprendere le riflessioni già fatte l'altra volta e quindi applicarle adesso alla cristologia, adesso vediamo il problema cristologico, così come è formulato anche nel messaggio che vi ho letto. Però su questo punto, prima di procedere, ci sono difficoltà? C'è una sedia qua, se vieni, passi di dietro, vai di là, guarda. Allora, su questo punto è chiaro il discorso? Io ho riassunto un po' velocemente, però se ci sono difficoltà, possiamo precisare, in modo che non ci siano ostacoli mentali, poi sentiamo, sì.
Questo concetto è stato espresso chiaramente
al secondo? Buono, bene. No, avete capito la domanda? Lui dice, questo che adesso ho detto io, l'ha detto già il Vaticano II? Così come ho detto io, no. No, vabbè. Però ha detto la sostanza e ha avvertito il problema. Vi leggo il testo, perché così lo conoscete già, perché io lo cito tante volte questo testo, però è importante, perché proprio vi dico, dall'altra volta abbiamo fatto un passo ulteriore, no? Abbiamo fatto un passo ulteriore, ed è bene che lo dicano. Cioè, vi ho citato un articolo di un gesuita che ha scritto nella rivista, l'ultimo numero della rivista Recherche des Sciences de l'Université, che è una rivista dei gesuiti francesi di Parigi, il quale dice che in questo senso il Concilio Vaticano II rappresenta l'inizio di un nuovo stile conciliare che rinuncia alla formulazione dogmatica non perché non vuole formulare, ma proprio perché è consapevole che, data l'assunzione della sensibilità storica, è impossibile formulare un dogma. Per cui vede questa affermazione, forse sarà discussa adesso, quindi si chiama Theobald, questo gesuita di Parigi, che insegna a Parigi, no? Però io credo che ci sia una verità di fondo, per cui lui dice: il Vaticano II non ha formulato, anche se ha insegnato dottrine, anche in modo autorevole, ma consapevole di una componente variabile in quello che, per cui ha assunto la storia. E questo lo riconoscono tutti, che è uno dei passi più significativi del Vaticano II, l'assunzione della storia. Allora vi leggo quel testo che conoscete già, ma è opportuno chiamarlo, dove non dà la soluzione che io adesso ho espresso, ma indica però il problema da cui deriva appunto questa soluzione. Presenta il numero 5, la Gaudium Spes, la Costituzione Pastorale, tutte le profonde mutazioni in corso. Dice: l'attuale turbamento degli animi e la trasformazione delle condizioni di vita si collegano con una più radicale modificazione che nel piano dell'intelligenza dà un crescente peso alle scienze matematiche, naturali e antropologiche, umane, tra cui anche la storia, e sul piano dell'azione alla tecnica originata da quelle scienze. Questa mentalità scientifica modella in una maniera diversa da quanto avveniva in passato la cultura e i modi di pensare. Questo è il dato fondamentale. Modella la cultura. Edoardo Boncinelli direbbe: il cervello viene modificato fisicamente. Tra l'altro, dopodomani c'è un dibattito con lui a Bergamo, proprio adesso lo so, sull'umano in questione proprio, e lui insiste su questo dato, che il cervello viene modificato. Noi siamo l'unica specie che nasce col cervello ancora immaturo, che deve ancora strutturarsi, tutte le connessioni cerebrali che viene. Dice: se dovessimo nascere col cervello già pronto alla vita, dovremmo stare degli anni o molti più mesi nel seno materno, cosa che sarebbe impossibile proprio perché. Beh, allora andiamo avanti. Dice, va bene, parla dell'intelligenza umana, cresce in un certo senso il suo dominio anche sul tempo, sul passato, mediante la conoscenza storica Quindi questo è il dato, che la conoscenza storica è sul futuro mediante la prospettiva e la pianificazione. Il progresso delle scienze biologiche, psicologiche e sociali non solo dà all'uomo la possibilità di una migliore conoscenza di sé, ma lo mette anche in condizione di influire direttamente sulla vita della società mediante l'uso dei metodi tecnici. Allora, nello stesso tempo il genere umano si preoccupa sempre più di prevedere e controllare il proprio incremento demografico. Ne segue, siamo nel 65 questo, quindi oggi sarebbe molto più, ne segue un'accelerazione tale della storia. Vedete questa componente che ritorna sempre. Ne segue un'accelerazione tale della storia da poter difficilmente essere seguita dai singoli uomini. Unico diventa il destino dell'umana società, questo è l'altro passaggio della planetarizzazione dei processi. Unico diventa il destino dell'umana società, senza diversificarsi più in tante storie separate. Così il genere umano passa da una concezione piuttosto statica dell'ordine a una concezione più dinamica ed evolutiva. Ciò favorisce il sorgere di un formidabile complesso di nuovi problemi che stimola ad analisi e a sintesi nuove. Questa è la consapevolezza, però non dà la soluzione di questi problemi, o meglio, dopo dà delle indicazioni, la lettura dei segni dei tempi, l'attenzione all'esperienza dei diversi popoli, l'ascolto del linguaggio degli uomini del proprio tempo, al numero 44 di questa stessa Costituzione, quindi ci dà delle indicazioni, ma sono indicazioni di metodo, quindi non dà soluzioni, perché in questi 50 anni appunto queste analisi e sintesi nuove stanno sorgendo, solo che prima queste analisi e sintesi nuove erano affidati ai vescovi e al clero, se vuoi, perché erano gli unici che avevano una certa preparazione. Oggi la Chiesa, tutta la Chiesa è coinvolta in questo processo, e per alcuni aspetti i laici sono più in grado del clero di fare questo lavoro, perché riguarda gli ambiti secolari in cui i laici sono più addentro, quindi hanno gli strumenti. Quando pensavano che la rivelazione veniva da Dio e c'erano alcuni che avevano gli strumenti per ascoltarle, per esprimerla, allora il problema è chiaro, è loro che dovevano risolvere. Se invece il problema nasce dalla cultura e dall'esperienza che si fa nel mondo, allora capite che tutti coloro che vivono l'esperienza di fede nel mondo sono soggetto responsabili di questi processi e quindi hanno il compito di riformulare l'esperienza di fede. No, è chiaro, no, il discorso? E questo è importante proprio per il concilio. Bene, non ci sono altre difficoltà?
Subito dopo il concilio dice le istituzioni...
Ah, scusa Giovanni, io non trovo...
...le istituzioni ereditate dal passato non sono più adatte oggi. E due paragrafi dopo.
Dopo, sì.
Dice che bisogna ripensare tutto.
Bravo, beh Giovanni, c'è lei che non lo conoscete, è uno molto esperto, quindi che siamo... Bene, bene. Allora, chiudiamo questa breve introduzione che richiamato il discorso fatto la volta scorsa. Allora, procediamo adesso per la cristologia. Ci sono diversi modi, diversi modelli già nel Nuovo Testamento a proposito di Cristo. Cioè di come Cristo viene letto, viene presentato, viene interpretato. Massimo, nella domanda che ha inviato, dice che l'idea sarebbe semplice: perché non pensare a Gesù come un mero uomo che poi, per le scelte d'amore che ha via via fatto e per la morte in croce, ha realizzato in sé tutte le potenzialità affidategli da Dio, in modo tale da divenire alla fine e non al principio della sua vita il primo uomo risorto, il primo dei risorti, e aprire le porte a tutti gli altri uomini. perché questo modello, che è un modello chiamato cristologia dal basso, cioè che parte dall'esperienza di Gesù per poi coglierne gli esiti definitivi. Presentata così, non tiene conto di un dato fondamentale, che cioè la nostra, proviamo in generale, la nostra condizione di creature è completamente dipendente dall'azione creatrice, dalla forza, dalla parola creatrice che alimenta la nostra vita. E Gesù ha vissuto precisamente con questa consapevolezza. Per cui oggi è possibile poter, oggi per noi di per sé sarebbe possibile, uno che viva prescindendo da Dio completamente, cioè dire: io cresco e poi vedo che cosa raggiungo, sono io che amo, sono io che penso, sono io che decido, e quindi poi vedo quali sono i risultati di quello che faccio. Ecco, nell'orizzonte di Gesù, della fede di Gesù, questo della fede ebraica in generale, ma Gesù ha vissuto con piena consapevolezza, appare con chiarezza da tutto il cammino che ha compiuto, ha vissuto nella consapevolezza di questa dipendenza, su cui dobbiamo insistere anche noi, perché vedete, questo è il dato fondamentale dell'esperienza di fede. Essere creati non vuol dire aver cominciato. Noi spesso identifichiamo la creazione con l'origine, cioè aver cominciato la nostra esistenza, e questo lo diciamo anche nel genere umano. Per cui, dicendo Dio è creatore, pensiamo Dio è stato colui che ha dato avvio al cammino della vita o al cammino dell'uomo. Non è questo il senso, perché di per sé potrebbe anche non esserci l'inizio. Ci sarebbe però il principio, cioè la fonte, il principio, ma l'inizio potrebbe anche non esserci, perché è, almeno questo lo sentiva anche San Tommaso, perché se Dio è da sempre, non lo impedisce che crei da sempre, e non è escluso questo di per sé, no? Quindi non pensiamo, non siamo creature perché siamo nate, prima non eravamo, no, noi siamo creature perché dipendiamo totalmente, completamente, in tutte le situazioni, nel nostro essere e nel nostro agire. Siamo continuamente avvolti da una forza, quella che il Concilio ha chiamata la forza arcana, nella nostra etate numero 2, che tutte le religioni in un modo o in un altro riconoscono. Ma quello che è importante è che Gesù ha vissuto consapevolmente questa condizione, accogliendo giorno dopo giorno, per questo pregava, per questo aveva dei momenti in cui si ritirava da solo, proprio perché aveva bisogno di ricaricarsi, cioè di assumere e svolgere questo atteggiamento che costituiva la ragione di tutta la sua esistenza. Quindi considerare il cammino di Gesù prescindendo dal rapporto con Dio è un riduzionismo inefficace, non solo da un punto di vista proprio anche per capire Gesù, è infecondo. Non ci mettiamo nella linea di Gesù. Questo non vuol dire che non ci sia stato un processo, anzi dobbiamo affermarlo. Parlare di incarnazione, dunque la formula incarnazione, lo sapete, deriva da una formula di Giovanni, che è una formula metaforica come tale, cioè non è la formula di Giovanni del prologo 1.14, nel quale, come sapete, nel prologo Giovanni delinea il cammino della parola creatrice, della parola divina che fa sorgere le cose, che alimenta, meglio, che alimenta il processo delle cose, che offre alle cose di essere e operare, tutto il cammino che fa, quindi presso Dio, poi per mezzo di lui, in lui era la vita era la luce degli uomini, la luce splende nelle tenebre, così. Poi il cammino venne tra gli uomini, venne fra la sua gente, i suoi non l'hanno accolto, a tanti però l'hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo ma da Dio sono stati generati. Ecco, questo è il cammino che, che nella storia il Logos, la parola eterna, la forza creatrice, ha svolto, fa sorgere la vita, poi il piano sempre più complesso. Quindi è innegabile questo processo qui indicato. Quindi, anche quelli che non accettano, per esempio, la posizione darwinista, però devono ammettere che c'è una successione nell'apparire della vita che si procede a forme sempre più complesse. Come solito c'è una discussione anche nell'ambito scientifico, però nessuno nega questa successione, cioè la temporalità delle creature. Che la creatura, cioè, è tempo, anche se fosse da sempre, sarebbe sempre da tempo, sarebbe sempre tempo, cioè accoglierebbe la vita a frammenti e nella successione, perché non può essere perfetta fin dall'inizio. Questo è un dato costitutivo della creatura, è l'unica, cioè, per quello che noi siamo in grado di capire, è l'unica differenza, cioè, la differenza radicale, diciamo così, da cui derivano tutte le altre, la differenza radicale tra Dio e noi, perché Dio è pienezza compiuta, questo vuol dire eternità, pienezza compiuta, non successione. Poi non sappiamo cosa voglia dire, certo è processo, ma non possiamo dire nulla della realtà di Dio in sé, ma però che è pienezza compiuta, che è perfezione. Noi siamo frammento che si succede a frammento, no? Quindi capite la dipendenza totale, completa della creatura. Allora, in questo senso, allora, anche i figli di Dio, come dice qui nel prologo Giovanni, coloro che hanno accolto questa potenza, sono diventati figli, generati da Dio. Ricordate che mentre Paolo parla di adozione, Giovanni parla di generazione, generati da Dio. Parla di rinascita, no? Questo lo più volte l'abbiamo sottolineato. Nella prima lettera di Giovanni c'è, cioè, chi ama conosce Dio ed è generato da Dio. Questa è la, per cui parla dei figli di Dio. Quindi già notate il significato di questa formula, che si riferisce ai santi, a coloro che hanno accolto l'azione di Dio lungo la storia. Poi, e venne, e il verbo si fece carne, da cui deriva il termine incarnazione. Ora, il termine incarnazione non indica un evento che si realizza in un istante, in un momento solo, per cui la presenza è una presenza nel limite della condizione creata, per cui non è una presenza compiuta, ma in processo, è una storia che si compie nella resurrezione. Per questo lì Gesù è costituito figlio di Dio con potenza proprio dello Spirito, non nella risurrezione dei morti. Lì compie il processo di incarnazione si compie al termine del cammino, quando appunto la forza creatrice, la parola eterna, il Logos, ha potuto esprimere una potenza di vita straordinaria che ha iniziato una modalità nuova dell'alleanza, quindi una fase nuova della storia della salvezza. E noi possiamo dire una modalità nuova di vivere umanamente. Questo dobbiamo dirlo. Io sono convinto che la forza che ha diffuso il cristianesimo nella storia, nei secoli e sulla terra è questa caratteristica umana nuova, questa modalità nuova di vivere la fraternità, la condivisione, la misericordia, il perdono. Quindi questo è iniziato, è un dato storico. Allora in questo senso la cristologia dal basso deve essere interpretata, completata, cioè deve essere formulata, sviluppata in questo di fonte teologale, cioè non prescindendo dall'azione creatrice di Dio, dal logos, cioè da quella forza creatrice che esprime umanità, che fa sorgere l'umanità. Allora in questa luce noi comprendiamo che Gesù è diventato nella sua carne rivelazione di Dio, cioè figlio di Dio, cioè ha raggiunto quella perfezione che corrisponde all'idea realizzata in quella cultura, però in quei limiti della cultura, per cui non è finito il processo. E l'inculturazione, se vogliamo ancora usare questo termine che non è bello, ma però indica chiaramente che il processo continua. E questo avviene oggi, noi siamo chiamati a proseguire questo cammino, a diventare anche noi, quindi figli nel Figlio, proprio per proseguire questo processo attraverso cui la forza creatrice ha fatto fiorire l'umanità nuova, ha fatto fiorire l'umanità man mano che sorgeva e poi ha fatto fiorire l'umanità nuova. E non sappiamo qual è il traguardo, cioè è indicato come simbolo nella risurrezione, ma non sappiamo in che consista la risurrezione, questa forma definitiva di esistenza, e per cui non sappiamo quali sono le implicazioni storiche di questo processo, cosa l'umanità dovrà esprimere nella storia per realizzare compiutamente il progetto di salvezza, a quale forma nuova di fraternità dobbiamo arrivare, di condivisione dei beni, di capacità di perdono, di misericordia reciproca. Tutto questo è da vivere, da realizzare ancora, e questo è il compito nostro. Ecco, allora capite che la cristologia dal basso, ma espressa però nell'orizzonte teologale, quindi partendo dall'azione di Dio, non è una cristologia dall'alto semplicemente, non è neppure una cristologia dal basso puro, ma è una cristologia sviluppata nell'orizzonte dell'azione di Dio nella storia e quindi all'interno dell'orizzonte teologale. Certo che questo modo di esprimersi e di formulare la cristologia non corrisponde alla cristologia dall'alto, quello cioè che dice tu scendi dalle stelle, cioè anche lì quella formula di Sant'Alfonso, tu scendi dalle stelle, è una formula poetica, metaforica, che è legittima, nel senso che la poesia ha una sua funzione, però deve essere intesa in senso simbolico, anzi di metafora, no, non in senso proprio, perché Gesù non è sceso dal cielo, no, è nato dal tronco di Jesse, come dice la scrittura, Jesse era il padre di Davide, è sorto dal tronco di Jesse, all'interno cioè di un determinato gruppo sociale che l'ha educato, che gli ha preparato, che gli ha insegnato a leggere le scritture, gli ha insegnato a pregare, a conoscere Dio, e ha consentito questo sviluppo in lui della parola eterna fino a costituirlo figlio di Dio con potenza per opera dello Spirito, Salvatore, Messia, cioè colui che ci ha aperto la strada per la nuova umanità. Vedete quindi che non è cristologia dall'alto, cioè non è che Gesù era preesistente ed è sceso sulla terra, preesistente è l'azione di Dio, è Logos eterno, chiamatelo come volete, la forza dello Spirito che ha animato e che l'ha condotta, ma non è Gesù che era prima. Allora voi dite, perché ci sono delle formule nella scrittura che attribuiscono a Gesù Cristo la creazione? Ecco, quella è quel processo poetico, metaforico, simbolico, che gli antichi chiamavano comunicazione degli idiomi, che significa l'attribuzione ad un soggetto di caratteristiche, attività o qualità di un altro soggetto in virtù di un rapporto che nella storia si è stabilito fra di loro. Per cui quando noi diciamo che in Gesù Cristo, attraverso Gesù Cristo tutto è stato fatto, noi attribuiamo per estensione, quindi con un linguaggio metaforico per comunicazione di idiomi, attribuiamo a Gesù Cristo le caratteristiche, le attività del Verbo Eterno, cioè di Dio che è espresso attraverso la sua parola, quella forza creatrice che è alla base, che è all'inizio, cioè il fondamento di tutto il processo evolutivo. Attribuiamo a Gesù Cristo, ma questa per estensione dobbiamo essere consapevoli. E questo ve l'ho ricordato più volte, però è opportuno ancora richiamarlo. Rahner ha messo in luce in questo senso l'uso ambiguo ma legittimo della copula è nelle lingue che utilizzi nel verbo essere come copula. Cioè noi quando diciamo per esempio Antonio è un leone, Antonio è un leone, comprendiamo bene, trasmettiamo un messaggio che è chiaro, però quando diciamo Antonio è uomo usiamo la stessa forma dell'espressione, ma la copola è ha un significato diverso, perché quando diciamo Antonio è un uomo diciamo l'identità, cioè qual è la sua natura, la sua identità specifica, è un uomo. Quando diciamo Antonio è un leone non vogliamo indicare l'identità, perché Antonio è un uomo, non è un leone, però vogliamo indicare delle caratteristiche e quindi un certo rapporto, per cui l'e copula indica la relazione in questo caso, non l'identità. Così, sì, quando diciamo Antonio è un leone non indichiamo l'identità. Così quando diciamo il verbo eterno, il logos è Dio, indichiamo l'identità. Quando diciamo il logos è uomo, indichiamo la relazione, perché c'è una distinzione reale tra il logos e Gesù, e Gesù come umanità, una distinzione reale che veniva espresso con un linguaggio antico parlando delle due nature, e dicevano un'unica ipostasi, però lì adesso ci possiamo fermare anche su questo linguaggio antico, ma che è sorgente di molti equivoci oggi, già dall'antichità. Ma torniamo allora su questo punto. Però adesso voglio solo sottolineare questo dato, che allora quando attribuiamo a Gesù Cristo delle caratteristiche divine, lo facciamo per comunicazione di idiomi, dove il termine idiome non significa linguaggio, ma significa caratteristica, qualità, proprietà. Quindi è un modo legittimo di parlare, ma dobbiamo essere consapevoli del significato delle formule. Quindi quando diciamo il verbo è Dio, diciamo per identità. Quando diciamo il verbo è uomo, diciamo per relazione. Quando diciamo Gesù è uomo, diciamo per identità. Quando diciamo Gesù è Dio, lo diciamo per relazione, non per identità. Perché Gesù è il nome della realtà umana, che è nata in un determinato tempo, in un determinato luogo, che è camminato nella fedeltà e per crescere in sapienza, età e grazia, ed è pervenuto all'identità di Messia, di figlio di Dio, nella risurrezione. Quindi è un cammino compiuto nella fedeltà che ha consentito questo sviluppo, questa identità umana perfetta, compiuta. Ecco, allora è chiaro questo discorso.
Quindi non sono
due identità. Ah, sì, sentiamo.
Non sono due identità. Una relazione e un'identità. Gesù è Dio, Gesù è uomo.
Sì.
Sono due cose diverse.
No, Gesù è figlio, Gesù è uomo è la stessa cosa, sì. Perché quando dice Gesù è uomo indichi il compimento a cui è pervenuto, è uomo compiuto, uomo perfetto nella risurrezione, e in questo senso Gesù è figlio nella risurrezione. Invece quando dice Gesù è Dio, lì usi la relazione, so se è chiaro. No. Quando dici Antonio è uomo, indichi l'identità. Quando dici Antonio è un leone, affermi la relazione. Quando dici Gesù è uomo, affermi l'identità. Puoi anche dire figlio di Dio come uomo, perché anche noi siamo chiamati a diventare figli di Dio in lui. Quando dici Gesù è Dio, affermi la relazione. Non so, è chiaro il discorso? Sentiamo, no, vabbè, ci fermiamo, chiariamo, siamo qui. Dopo voglio chiarire le formule tradizionali dell'unica ipostasi, perché quella era l'altra difficoltà. Adesso siamo fermati alla dualità, cioè altra la natura umana di Gesù, altra la natura divina del Verbo. Quando diciamo il Verbo incarnato, noi indichiamo l'unico soggetto, allora dopo parliamo dell'unità. Adesso stiamo parlando della distinzione, no? La distinzione. Allora, diceva...
No, forse è prematuro, o non so se mi verrà riposo, diciamo, in questa...
Sì, dopo lo dico io, sì.
Volevo dire, tutto questo che io conosco e di cui ti ringrazio, perché veramente sempre più grande, sento sempre più ricco, però...
Dopo lo dico io, sì.
Sul discorso del rapporto tra cristianesimo e altre religioni.
Ma questi problemi, arrivo.
Una cosa, come detta così, sembra che questo cammino è il cammino vero, importante, che riguarda tutti noi uomini.
È chiaro che riguarda tutti noi. Dunque, allora, qui il problema delle altre religioni, dopo, una alla volta le cose, adesso dobbiamo ancora fare. Dopo arriva, no, tenla presente e poi ci arriviamo. Perché certo, è un discorso reale, perché poi il Concilio è giunto al dialogo interreligioso? Perché c'è qualcosa ancora da cogliere nella storia, come c'è ancora qualcosa da donare. Ma vedremo, andiamo avanti. Allora, l'altra difficoltà è...
mi pare che San Tommaso, Don Scotto prima, Tellar, parlano di predestinazione.
Sì.
Aspetta, però, che non è la visione beatifica assolutamente, ma che forse unisce queste due nature.
Va bene, però il termine, adesso complichiamo le cose parlando della predestinazione, perché questo vale anche per noi. Che noi diciamo che c'è come si ti prende l'eternità, ma questo non vuol dire che già tutto è determinato, perché nel processo evolutivo Dio offre molte possibilità, per cui possiamo anche scegliere strade che non corrispondono al volere di Dio, ma poi giungiamo, perché in tutte le situazioni in cui ci vediamo a trovare, l'azione di Dio è tale che ci può condurre al compimento. Introduce altre componenti, adesso non complichiamo le cose, però ci torniamo dopo sulla predestinazione. Allora restiamo su questo punto, perché procediamo regolarmente, cioè passo dopo passo. Allora, finora sono chiare le formule, i significati del tempo, perché dopo si tratta di riformulare, in fondo stiamo riformulando, quindi va bene. Allora, la dualità è chiara, questo il Concilio di Calcedonia l'ha espresso con due avverbi, i primi due dei quattro che qui aveva citato, cioè, dunque il Concilio di Calcedonia è il quarto concilio ecumenico del 451, convocato per l'esagerazione di un certo monaco che si chiamava Ulpi, che era archimandrita, il capo di un grande monastero, siamo già nel V secolo, quindi dopo c'è tutto lo sviluppo delle basiliche, prima alla fine del IV secolo, anzi già a metà del IV secolo, le grandi, cioè le manifestazioni esteriori del cristianesimo, anche i monasteri erano pieni, perché era una via molto molto efficace quello del vivere, va bene. Allora, questo però succedeva che per Paolo c'era il degrado della vita morale, perché si diventava cristiani per necessità, per legge, per avere i diritti, quindi chiaro, cioè, va bene. Allora, il Concilio di Calcedonia, ricordate che in quel tempo c'era Papa Leone a Roma, Leone I, e c'era tutta la preoccupazione di quelli che venivano chiamati barbari, che scendevano, che invadevano le terre, le cose, quindi c'era insicurezza, cioè in Occidente e a Roma non si preoccupavano molto di questi problemi di disquisizione di formule cristologiche o meno, per cui al Concilio di Calcedonia degli occidentali c'erano due o tre, due rappresentanti del Papa che portarono tra l'altro una bella lettera che di Leone Magno, di Leone Primo, che fu letta e fu acclamata, perché resta ancora uno dei documenti molto interessanti della cristologia, proprio la lettera, il tomo Floriano di Papa Leone. Bene, ma che cosa ha concluso questo concilio nel 451? Ha condannato questo monaco, Erchimandrita, cioè Eutiche, il quale sosteneva cose che anche molti di noi in un certo momento abbiamo pensato, cioè sosteneva che la realtà umana di Gesù, unita in rapporto, collegata con la forza divina, accolta così pienamente, con Logos eterno, accolto così, diventava tutto divino, per cui non si distingueva più in lui umanità e divinità, cioè realtà divina, tutto era divinizzato, per cui sapeva tutto, per cui poteva tutto, insomma era la divinizzazione della realtà umana di Gesù. Ora il Concilio di Calcedonia ha negato questo, ha condannato appunto Eutiche e ha precisato con due avverbi questa distinzione fondamentale. Altra è la realtà umana di Gesù, altra è la realtà divina del Verbo, senza mutazione e senza distinzione. Questi sono i due verbi utilizzati contro questa tentazione di divinizzare l'umanità di Gesù. Senza mutazione, cioè l'uomo resta uomo, interamente uomo, esclusivamente uomo, Dio resta Dio, interamente Dio, esclusivamente Dio, senza mutazione e senza confusione, cioè non c'è un mescolamento di caratteristiche, anzi la realtà umana è costituita dal rapporto con Dio, il che vuol dire, questo vedete anche per noi, più viviamo il rapporto con Dio, più diventiamo umani, cioè più in noi fioriscono qualità, perché se è vero questo, se Dio è al fondo della vita, se cioè c'è un bene già grande, se c'è una verità già realizzata, se c'è una vita piena, più siamo in comunione, più siamo in sintonia, più siamo umanizzati. Questo è il senso della senza mutazione, senza confusione. Cioè vivere il rapporto con Dio non ci conduce ad essere meno umani o superumani o ultraumani, a essere pienamente umani. Questo è il rapporto senza mutazione e senza confusione, per cui dobbiamo eliminare ogni tentazione di accrescere la perfezione di Gesù aggiungendo delle qualità che non sono caratteristiche dell'umanità, come per esempio ha fatto spesso la teologia. Ecco, già in Occidente, come per le ragioni che dicevo prima, di per sé non si conosceva bene il Concilio di Calcedonia, sapeva che aveva condannato così, però pian piano la teologia per esempio attribuiva a Gesù la visione beatifica fin dall'inizio del suo concepimento, che sapeva già tutto, cose assurde, per cui poi pensava a Gesù che poteva tutto, anche i miracoli che Gesù compiva, li compiva come nella sua umanità, in virtù della fede, e come i santi che possono farlo anche oggi, chi opera il miracolo è sempre una creatura. E Gesù lo, per questo poi quando guariva qualcuno diceva la tua fede ti ha salvato, la tua fede, di cui Gesù era testimone, perché anche lui viveva la fede in Dio e così esprimeva la potenza dell'azione di Dio nella sua vita, no? Bene, credo questo sia chiaro. Quindi la distinzione. Adesso ci resta, se non è chiaro qualcosa, ecco, su questo punto, fermiamoci un momento, tanto, allora,
dimmi. Chiaro, volevo solo capire la trasfigurazione.
Ah, la trasfigurazione è un episodio importante della vita di Gesù, sì, che sì, molti considerano il trasparire della divinità nella sua umanità. Sì, è un'esperienza di preghiera profonda che si esprime, ma adesso non dovete immaginare, adesso lo so, se voi immaginate che c'era Elia e Mosè accanto a lui, no? Questi sono simboli per indicare la legge ai profeti, e quindi in fondo Gesù era salito sul monte per due ragioni molto semplici. Primo, per pregare, Luca lo dice con chiarezza questo qui. Secondo, per riflettere e decidere che cosa fare in seguito a ciò che stava succedendo, che si delineava una condanna. E quando Gesù cominciava a presentare la possibilità di un ostacolo, di un fallimento, e la necessità di continuare il cammino, ci fu una reazione violenta da parte degli apostoli, soprattutto Pietro si avvicinò a Gesù per rimproverarlo dei discorsi che faceva, e Gesù costretto a dire: allontanati da me, Satana. Quindi, allora cosa fa Gesù? Prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, che erano quelli più resistenti perché erano i primi che non l'avevano seguito, e quelli che erano stati con lui, che avevano maturato ideali di potenza, il sedere a destra e a sinistra, fare tutto. Allora prende su questi tre, allora circa due giorni dopo, questi dicono, prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Quindi andò su a pregare assieme e a confrontarsi con le scritture. Mosè ed Elia, Mosè, Elia è il profeta, il simbolo della profezia, anche se non ha scritto nulla, ma sì, e Mosè era appunto l'autore della legge, come loro appunto lo consideravano, e a confrontarsi per decidere cosa fare. Pregava, allora l'esperienza profonda che ha fatto è stata un'esperienza di trasfigurazione, cioè realmente hanno scoperto una verità grande, gli apostoli stessi hanno visto qualcosa di straordinario, hanno colto una verità, è un'esperienza spirituale profonda, eh? Anche i santi hanno fatto esperienze di questo, quindi nella sua umanità ha espresso quella ricchezza del rapporto con Dio che viveva, per cui pregare per lui era proprio esprimere la potenza di Dio in lui, questo Gesù pregava spesso, no? C'è una pagina straordinaria nell'ortodossia, proprio la conclusione dell'ortodossia, sì, io la cito spesso, però è un pezzettino che non l'ho citata, perché è una pagina straordinaria, l'ortodossia di Chester, lui l'ha scritta ancora prima di diventare cattolico, e terminava proprio così tutto il... Io credo sia il capolavoro di Chesterton, anche se... Dunque, dice Gesù, ha rivelato tutto dalla sua vita, ha rivelato tutto, la sua paura, ha pianto di fronte alla città che lo rifiutava, ha versato lacrime di fronte all'amico che era morto, ha espresso la paura, ha tremato nell'occhio delle preghiere. Sì, ha espresso tutto ciò che ho vissuto, ma una cosa, dice, non ha potuto rivelarlo, era troppo grande per essere capita, ed è la gioia che Gesù provava quando saliva sul monte a pregare. Io credo che ci sia una verità profonda in questa intuizione di Chesterton, e il mistero che ha conservato, dice, il suo segreto profondo, la gioia che provava nel salire sul monte a pregare, perché viveva in comunione profonda con Dio, che questo è il suo segreto, quindi la trasfigurazione è proprio l'esplosione di questa gioia profonda della sua vita, per cui gli stessi apostoli sono stati coinvolti in questo, quindi cioè, vediamolo sempre come il cammino che possibile per l'umanità. Per cui anche noi è possibile salire sul monte e sperimentare la gioia profonda dell'incontro con Dio. Beh, l'altro elemento, che ora abbiamo fatto? Cioè, io non ho più l'orologio, non so. Dov'è? Un quarto, abbiamo ancora un po' di tempo. Allora, L'altro elemento è l'unità. L'unità, perché questa comunione profonda ci esprimeva in un'unità profonda, che ha dei riflessi anche vitali, diciamo ontologici, ma capite perché? Perché il nostro cervello viene cambiato fisicamente, riprendo quella formula di Edoardo Poncinelli, perché è vero questo, le esperienze che compiamo modellano la nostra struttura interiore. Io sto parlando del cervello, ma in realtà è tutto il corpo, come sapete oggi le neuroscienze hanno messo in luce questo dato fondamentale, cioè noi siamo una struttura unica, nervoso, una struttura unica dei processi, per cui noi reagiamo con tutto il nostro corpo. Il cervello viene fisicamente modificato, ma poi influenza tutta la realtà corporale. Noi percepiamo il mondo con tutto il nostro corpo, no? Lì appaiono i cambiamenti profondi, ma è tutto il corpo che sente, che vive questa esperienza. Allora, quando si dice appunto del rapporto, della comunione profonda, che umanizza Gesù, che modifica, allora capite che soggiace, c'è sotto una identità, cioè una comunione, diciamo meglio, una comunione, che gli antichi hanno espresso secondo la cultura del tempo con formule diverse. I greci l'hanno espresso in due modalità. Gli alessandrini, la scuola di Alessandria, Alessandria d'Egitto, era una scuola molto importante di riflessione di teologia, che già nel III secolo aveva cominciato, che aveva avuto anche rappresentanti importanti come Origene, in quel tempo, quando cominciò questa discussione, utilizzarono il termine ipostasis per indicare l'unità, cioè dicevano c'è la realtà umana e la realtà divina, ma si uniscono in profondità, per cui ciò che sta sotto, ipostasis, ciò che soggiace, ciò che sta sotto è divino, cioè è la forza divina, è la forza creatrice che alimenta. Quindi c'è un'unione ipostatica, dicevano, no? Per cui l'unità è data dalla forza creatrice che alimenta il processo. E parlavano loro di ipostasi. Però, vedete, questo termine, che in latino corrispondeva al termine substantia, no? Ipo, substantia, ipostasis, substantia. Ora, i latini dicevano che c'erano due sostanze, perché c'era la natura umana e la natura divina, per cui c'erano due sostanze. Per cui San Girolamo, che stava in Oriente dopo la sua conversione, il suo cammino, insomma, e stava a Betlemme, Nazareth, secondo il Palestina, traduceva, e allora era più vicino all'ambito, aveva saputo che nel 385, se non sbaglio, si fece un incontro tra i greci, tra quelli che parlavano greco, proprio per chiarire un po' bene queste formule, e lì si confrontarono gli alessandrini con gli antiocheni. Questa riunione lo fecero ad Alessandria, e gli antiocheni invece non dicevano un'ipostasi, ma dicevano un unico prosopon. Prosopon voleva dire davanti al volto, voleva dire maschera del teatro, che in latino corrispondeva al persona, personare. Alcuni dicono che il termine persona deriva appunto dalla maschera del teatro, che aveva davanti un megafonino che amplificava la voce, ma queste sono discussioni che adesso non ci riguardano. Però dobbiamo capire che il termine persona, prosopon, indicava il ruolo, il personaggio, il ruolo che uno svolgeva nella società, il giudice che si metteva un abito particolare per indicare la sua funzione di giudizio, insomma, era la funzione pubblica, il ruolo che uno svolgeva. Quindi, ora, di per sé i due termini greci, ipostasis, quindi dicevano gli alessandrini, due nature, e un'unica ipostasi, e i greci invece, gli antiocheni, la scuola di Antiochia, Antiochia di Siria, quindi diceva, utilizzava invece il termine prosopo, cioè diceva due nature e un unico personaggio, un unico ruolo salvifico, il ruolo che svolgeva nella storia era un ruolo divino, rivelava Dio, realizzava la potenza divina. E così Gerolamo che stava, cosa conclusero, scusate, che cosa conclusero questo incontro? Cominciarono a dibattere, ciascuno cercava di spiegare quello che credeva e dopo alla fine conclusero, guardate, manteniamoci in amicizia, continuiamo ad utilizzare le due formule senza però accusarci reciprocamente di eresia. E c'è una conclusione opportuna, per cui rimasero con queste due formule i greci. Girolamo, che allora stava, aveva saputo di questa conclusione. Girolamo utilizzava il termine latino, già da un po' di tempo era in uso nella Chiesa Latina per iniziativa di Tertulliano. Tertulliano era un nordafricano che all'inizio del III secolo, allora il periodo in latino era molto fiorito, sì, era molto parlato nel Nord Africa e aveva delle rappresentative molto anche proprio innovativi, anche il latino del Tertulliano è molto efficace. Ricordate che Agostino, poco dopo, Agostino del secolo V, giunge ad essere già un latino formidabile, no? Quindi bene, anche Tertulliano fu il primo ad utilizzare il termine persona latina, no? Non pensate adesso alla persona italiana, ma il termine persona, a utilizzarlo per indicare questa unità in Cristo, cioè il ruolo fondamentale della forza creatrice, dell'azione divina, per cui dicevano è un rivelatore di Dio, esprime la potenza divina, svolge questo ruolo, quindi un'unica funzione divina, un'unica persona divina. Girolamo, allora, sentendo che avevano utilizzato, che avevano ammesso anche la formula alessandrina, mia ipostasi, che lui traduceva giustamente unica sostanza, quando i latini dicevano due sostanze, due nature, quindi due sostanze, scrisse una lettera molto accesa, con una certa violenza, a Papa Damaso qui a Roma, per dire, ma sai cosa fanno questi greci? Hanno ammesso anche la formula alessandrina, mia ipostasi, una sostanza, quando noi diciamo due sostanze. E Papa Damaso, che aveva altre preoccupazioni tra l'altro in quel tempo, in ogni modo non ha dato spazio poi a questa protesta e non è intervenuto, e così si è evitato un altro conflitto che poteva essere. Gerolamo rimase con la stessa preoccupazione di queste formule che erano ambigue. È rimasto così da allora, è rimasto così perché ciascuno ha utilizzato nel proprio orizzonte culturale la forma. Così è avvenuto però successivamente, che nell'ambito occidentale, che ha mantenuto la formula occidentale dell'unica persona, mia, sì, una persona, due nature o due sostanze, il termine persona pian piano ha acquistato un significato diverso, cosa che loro non immaginavano, non pensavano, perché non conoscevano queste leggi del linguaggio che oggi invece conosciamo. Cioè pensavano che la parola corrispondeva a una realtà, è il riflesso di un'idea divina, per cui rimaneva sempre con lo stesso significato. Oggi il termine persona, nell'uso occidentale, delle lingue occidentali, ha un significato diverso da quello antico. Non indica quel ruolo, il personaggio, la maschera del teatro, ma indica il soggetto consapevole e libero. Per cui, dicendo che in Gesù ci sono due, cioè un'unica persona, si induce l'idea che c'è un unico intelletto, un'unica volontà, mentre, come sapete, essendoci due nature, sempre gli antichi hanno affermato c'è il concilio Costantinopolitano II, Costantinopolitano III, il terzo 681-82, quindi 550, quell'altro 52-53, quindi hanno affermato che ci sono due volontà, altra la volontà umana di Gesù, altra la volontà divina del Verbo, due intelletti, chiaro, perché sono due nature, sono distinte, che abbiamo visto, no? Quindi oggi affermare un'unica persona divina si suggerisce che in Gesù, nel Verbo incarnato, c'è un unico intelletto, un'unica volontà, quella divina, cosa che è contro la dottrina. Però, capite, oggi noi dobbiamo parlare con le parole che hanno il significato oggi. Le formule quindi sono rimaste le stesse, ma i significati sono cambiati. Per cui oggi, dicendo che nel Verbo incarnato c'è un'unica persona divina, noi suggeriamo l'idea che ci sia un'unica volontà, un unico intelletto, cosa che è contro quello che loro volevano dire, è contro quello che noi dobbiamo dire, mantenendo la distinzione delle nature. Quindi capite la necessità di una riformulazione. Ma siccome è rimasto per tanto tempo, le cose si sono incancrenite, allora... io credo che sia opportuno insegnare bene e indicare bene la distinzione e cercare una modalità nuova di formulare il pensiero. Per il momento si potrebbe usare il termine ipostasi, se volete, dato che è un termine greco che non viene utilizzato più nelle nostre lingue, che bisogna precisare, quindi bisogna spiegare, e allora si può spiegare bene. Però io credo che è opportuno giungere ad una riformulazione della verità di Gesù, della sua realtà, così da mantenere quello che abbiamo spiegato, ma senza bisogno di ricorrere a delle parole che richiedono un'ulteriore spiegazione. Questo è il compito che deve pian piano, cioè che dobbiamo svolgere e vivere così l'esperienza di Gesù, cioè il rapporto con Dio, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, che così da giungere a esprimere la verità della vita, e cioè di quello che stiamo vivendo, che corrisponde a quell'esperienza che pure gli antichi hanno fatto. Allora, in questo senso, quindi, per tornare alla difficoltà da cui siamo partiti, si può dire che fin dal principio l'azione di Dio è in azione, ma nel limite della creatura, e quindi che c'è una crescere in sapienza, età e grazia, in modo da pervenire alla fine. Quindi è questo cammino che dobbiamo illustrare, ma tenendo presente l'unica forza, la forza creatrice che alimenta il processo e rende possibile il cammino che Gesù ha compiuto, come rende possibile il cammino che noi nella storia possiamo compiere per giungere a quell'umanità, a quella ricchezza di umanità che oggi è la condizione fondamentale perché la nostra specie continui a camminare sulla terra lungo i secoli. E questo è il punto.